credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Conosceremo, grazie ad Angelo Paoluzzi e alla sua inchiesta Sfogliando, il Dicastero Vaticano che si occupa di comunicazione. Conosceremo un'altra figura minore del Vangelo di Marco grazie al padre Vincenzo Sibilio. Ascolteremo l'intervista al cosiddetto mistico dei cantautori italiani. Non vi dico di più, lascio che siate voi ad indovinare di chi si tratta. E poi ascolteremo l'immancabile commento del nostro biblista Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la prima domenica d'Avvento. La liturgia propone un brano dal capitolo 21 del Vangelo secondo Luca.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Vi proponiamo la seconda parte dell'intervista di Angelo al sottosegretario del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali, il dottor Angelo Scelzo.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Angelo Scelzo, noi presentiamo il Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali. Qual è il ruolo di questo strumento della Chiesa?
Ha svolto un ruolo soprattutto in un primo momento all'interno della Chiesa. Io sottolineo questo, che per poter comunicare c'è bisogno di comunicare bene al proprio interno, c'è bisogno di essere consapevoli del proprio ruolo, c'è bisogno di mettere a punto anche i sistemi informativi che poi si trasferiscono all'esterno. In questo il Pontificio Consiglio credo abbia avuto una lunga storia, è certamente l'organismo conciliare nato, più che nato sviluppato dal Concilio, era una semplice commissione, è diventato prima una commissione per spettacolo, arte e stampa, poi è diventato Pontificio Consiglio con la Pastor Bonus. Quindi Dicastero impegnato, diciamo, all'interno della Chiesa a diffondere il problema della comunicazione, diffondere attraverso le chiese locali, quindi una dimensione universale, perché c'è bisogno di considerare, quando si parla di un linguaggio della Chiesa certe volte non univoco, c'è bisogno di considerare le diverse realtà molto diverse in ogni parte del mondo, il mondo sviluppato, occidentalizzato, il mondo di internet, ma anche il mondo del divario tecnologico. Il problema vero, sottolineo, è di riuscire all'interno della comunità ecclesiale, anche degli organismi nazionali, ma anche del Vaticano, di riuscire ad assestare meglio la propria compagine, diciamo così, comunicativa, perché io credo che questo sia fondamentale, perché noi dobbiamo abbiamo un dovere di considerare l'informazione da parte di chi è dentro a queste strutture come un servizio non solo all'opinione pubblica e alla comunità dei fedeli, ma anche agli stessi mezzi di comunicazione. Io credo che questo sia fondamentale, sia un aspetto fondamentale, perché noi possiamo avere un rapporto fruttuoso, serio, leale, anche con i mezzi di comunicazione, nel momento in cui li consideriamo come nostri interlocutori.
Quindi diciamo che la stampa, che vede ridimensionato il proprio ruolo all'interno dei media, comunque continua ad avere una funzione molto importante di commento.
Assolutamente, io credo che non sia affatto ridimensionato, anzi deve trovare certamente delle formule diverse, delle modalità diverse, ma non è affatto ridimensionato. La stampa scritta è fondamentale, è stata sempre fondamentale, lo sarà sempre. Ripeto, il problema, a me sta particolarmente a cuore questo, che noi dobbiamo lavorare come servizio all'opinione pubblica, ma come servizio ai mezzi di informazione esterni.
Ti ringrazio molto per questo tuo intervento. Grazie, Angelo.
Grazie a te.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna tra 15 giorni, ma prima di cambiare argomento vi segnalo che oggi pomeriggio alle 17 presso la Sala Marconi della Radio Vaticana verrà presentato il volume Voci di Carta, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, che raccoglie i primi 2 anni delle interviste di Angelo Paoluzzi all'interno dell'inchiesta Sfogliando. La maggior parte di queste interviste sono state realizzate proprio con il contributo dei colleghi della Radio Vaticana, relatori padre Federico Lombardi, direttore generale della nostra emittente, e lo stesso Angelo Scelzo, sottosegretario appunto del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali. E continuiamo a sfogliare il più antico dei Vangeli, il Vangelo di Marco, insieme al padre Vincenzo Sibilio. Nel capitolo 15 incontriamo la figura di Barabba.
Durante il processo burla a Gesù, Pilato, nella sua mediocrità e perplessità, tenta di barattare in qualche modo con i capi del popolo, nella speranza che il baratto liberi Gesù, e chiede loro: chi vogliono che sia libero, Gesù o Barabba? Chi è questo Barabba? In ebraico Barabba significa il figlio del padre, Barabba. Il figlio del padre viene barattato con il figlio del padre. Questo uomo praticamente viene liberato grazie proprio al sacrificio del vero figlio del padre, che è Gesù. Barabba per sempre, per tutta la vita, porterà la felice condanna di questo nome che si porta addosso, figlio del padre, e per tutta la vita sarà riconoscente al figlio che con il suo sacrificio lo ha liberato.
Grazie al padre gesuita Vincenzo Sibilio, che ritroveremo tra 2 settimane. Ora, come anticipato in apertura, vi propongo l'intervista al cosiddetto mistico dei cantautori italiani. Musicista, regista, pittore, questo ed altro è Franco Battiato, che anche nel nuovo album Apriti Sesamo guarda la vita con ottimismo. L'intervista è stata realizzata dal padre Vito Magno. Purtroppo la qualità dell'audio, come a volte capita nelle interviste telefoniche, non è delle migliori. Ascoltiamola.
Franco Battiato, Apriti Sesamo, la formula magica della fiaba di Ali Baba e 40 ladroni, che ha messo a titolo del suo album, dice oggi qualcosa?
Mi pare proprio di sì. Apriti Sesamo può essere aprire la voce interiore che ogni individuo ha.
E quindi anche un principio di rinnovamento.
Sì, rinnovamento per modo di dire, perché come diceva il poeta, l'amor mio non muore.
Come sempre le sue canzoni sono piene di citazioni, fin anche di Santa Teresa d'Avila e di immagini religiose come le campane.
Io vivo in un paese a 800 metri sul livello del mare, dove ancora oggi ci sono quelli che suonano la campana, e allora queste campane mi eccitano.
Sembra che la spiritualità oggi ecciti anche i giovani. Che aiuto essa può loro dare?
Sono aiuti superiori, secondo me, perché per come è messo l'uomo ci sarebbe da scoraggiarsi se uno segue certi programmi televisivi dove tutto è così coatto e di basso livello.
Lei cosa fa per mantenersi ad un livello più alto?
Sono uno che crede nella via esperienziale, no? La mia ricerca è partita nel 1970 e continua ancora oggi. Pratico la meditazione da più di 40 anni, una volta al mattino, una volta alla sera.
Come fa tra tanti impegni?
Non esiste impegno per me, dovunque mi trovi io faccio questo. Se ho fatto un giorno, sto male.
Franco Battiato, uno dei suoi temi forti, peraltro difficili a trovare nella canzone contemporanea, è la morte. Che motivo ha per evidenziarlo?
È uno di quei momenti per i quali mi sto preparando seriamente e quindi devo affrettarmi ad essere all'altezza di questo passaggio. Quando si muore, tutte le pochezze delle invidie, le gelosie, le cose che appartengono all'ego spariscono nel nulla.
Ma guarda anche al passato, come nel brano Quando ero giovane. Cos'è, nostalgia?
No, nostalgia non ho mai vissuto nella mia vita, non per niente. È una pennellata su un passato che andava descritto in qualche modo.
In un verso poi dice: vivere è un dono che ci ha dato il cielo, quindi è credente.
Assolutamente.
Cosa pensa di coloro che non credono?
Sono persone che hanno dei problemi di chiusura. Una persona libera è aperta alle esperienze, uno che guarda il cielo, gli alberi, i fiori, capisce che c'è qualcosa di speciale in questo.
Tutti però devono difendersi dalle tentazioni, quella della ricchezza per esempio, di cui parla nella canzone Il Serpente. Che cosa il denaro distrugge?
Distrugge la sua possibilità di redenzione, di crescita, di evoluzione. Il denaro va bene per le cose essenziali e basta. Quando tu pensi a questo scopo nella vita, quello di arricchirti, hai già toppato completamente la tua destinazione.
Franco Battiato, un altro dei suoi versi, dice: l'uomo nuovo sta nascendo. In forza di che cosa sente di poterlo dire?
Sono un ottimista, sono uno che crede che il bene vincerà definitivamente. Tra qualche miliardo di anni, ma succederà.
Il tuo cuore è come una pietra coperta di muschio, niente la corrompe. Il tuo corpo è colonna di fuoco affinché arda e faccia ardere. Le mie braccia si arrendono facilmente, le tue ossa non sentono dolore. I minerali di cui siamo composti tornano, ritornano all'acqua. Un suono di campane lontano, irresistibile, il richiamo che invita alla preghiera del tramonto.
E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente con voi come ogni martedì. Ed ora lasciamo la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini, ascoltiamo il commento al Vangelo di domenica prossima, prima domenica del tempo d'Avvento. Come anticipato, ascolteremo un brano dal capitolo 21 del Vangelo secondo Luca.
Ecco, mentre comincia l'Avvento noi abbiamo ancora nelle orecchie ciò che due settimane fa abbiamo ascoltato, mentre terminavamo l'anno liturgico precedente, c'era un passo abbastanza analogo di Marco. E noi abbiamo invece adesso Luca, che approcciamo da questo testo apocalittico, da questo testo sulla fine della storia. Certamente l'Avvento ci richiama a sollevare lo sguardo verso l'avvento del Signore. Infatti qui si parla del figlio dell'uomo che deve venire. Ecco, c'è una parte di questo Vangelo che è tutta peculiare e che ci invita operativamente a come vivere il fatto che il Signore Gesù Cristo deve venire, verrà alla fine dei tempi, ma ci visiterà anche in questa nostra vita, deve irrompere la nostra esistenza. Ecco, noi abbiamo questa raccomandazione: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. E prima di continuare dobbiamo vedere questa cosa qui: essere attenti a noi stessi, essere capaci di curare quello che noi siamo. Da cosa ci dobbiamo guardare? Da dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, perché questi non appesantiscano i nostri cuori. Che vuol dire? Normalmente una dissipazione, un'ubriachezza appesantisce il corpo, rende intorpiditi, ma il cuore è un'altra cosa, e invece no. Qui si parla dell'esercizio dei nostri sensi, che deve essere un esercizio sapiente, perché ha la capacità di oscurare la lucidità del nostro cuore, il nostro cuore. Noi dobbiamo vivere nel cuore, dobbiamo vivere sintonizzati sul nostro cuore, lì dove Dio parla, nel profondo del nostro essere. Noi non dobbiamo concepire il cuore come sede affettiva, come è nel nostro linguaggio odierno. Il cuore è molto più un problema proprio di centro dell'uomo, il suo luogo segreto. Noi possiamo capire quando diciamo andiamo al cuore della questione. Ecco, il cuore della questione è il vero nesso interno di tutto il discorso. Ecco, il cuore, il nostro cuore. Noi possiamo perdere il cuore e essere in questa vita dei tonti, degli intontiti, per dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Ecco, questa traduzione non ci permette di cogliere forse il senso più di ansia per la nostra vita, cioè essere gente che sta curando la propria biologia. Ecco, è la figura di tanta gente che oggi come oggi passa la vita a curare il proprio benessere. Perché non dobbiamo pensare a dissipazioni come semplicemente situazioni in cui uno fa degli eccessi. No, dissiparsi vuol dire disunirsi rispetto al proprio, alla propria verità. Dissipare i beni vuol dire perdere una ricchezza. Dissiparsi, cioè trattarsi secondo una ricchezza seconda. Stare con cose superficiali, stare con cose così, per ridere, per stupidaggini, dove si sta a affrontare così, qualche vanità da quattro soldi che non è la nostra verità, che non è la nostra autenticità. E ubriachezze, che sono intontimenti. Uno dice, ma ubriachezze, ma queste sono cose un po' peculiari, sono patologie. No, no, noi siamo tutti ubriachi, noi siamo tutti presi da questo peccato, che viene molto richiamato da tutto questo discorso, il peccato della gola, che è il peccato del attribuirsi, prendersi, attirare a sé piacere, benessere. La gola non è semplicemente quella di chi, il peccato di chi stramangia, no, è il peccato di chi sta sempre a pensare a cosa mangia, ovvero sia, per esempio, fa una dieta in maniera ossessiva. E ti si presenta in un posto e deve mangiare quella cosa lì o quell'altra cosa lì perché gli piace questa cosetta, non mangia tanto, no, non prenderà la pietanza che tu gli hai preparato, vuole uno yogurt, perché? Perché di cosa si occupa? Del proprio benessere, il benessere, ma il benessere conta niente, il benessere non conta assolutamente niente, non è vero che la salute è la prima cosa è la salvezza, la prima cosa è il cuore. La prima cosa è saper amare, ma che me ne faccio io di un corpo perfetto e non so amare, non so ascoltare un'altra persona, non so trattarla con sapienza, non so servirla secondo il bene autentico. Io sono dissipato, sono ubriacato di cose che riguardano me. L'ubriaco è quello che assume, foraggia il proprio ego, situa nel proprio stomaco tante cose che sono tante cose carine da sapere, tante cose carine da ascoltare, guardati quel programma televisivo e sentiti questa musichetta e questa informazione, questa chiacchieretta e questo passare il tempo al telefono a parlare delle persone, questa battutina, detta lì e questa cosa, questa vita che è tutta fatta di mattoni stupidi, alla fine crolla tutta insieme. Crolla tutta insieme perché a un dato momento uno non ha più il cuore. Uno non ha più il cuore delle cose, uno non ha più il senso vero, l'importanza delle cose. Infatti, quando il giorno della verità arriva, arriva improvviso e si abbatte come un laccio del cacciatore sopra una preda che si andava tranquilla lì, credeva di fare cose importanti, invece stava facendo semplicemente la strada della sua rovina. Quante volte ci capita di essere dissipati? C'è un valore assolutamente imprescindibile nella vita cristiana, si chiama digiuno. C'è una cosa che è molto più che il fatto di astenersi da un pasto, che pure è molto importante. Entriamo nell'Avvento ed entriamo in un tempo di sobrietà, di lucidità, di attesa di qualcuno. Non che ci trovi addormentati, intontiti, oppresi da altre cose, stupide per cui lui passa e manco ce ne accorgiamo. abbiamo bisogno di digiuno, abbiamo bisogno cioè di governare i nostri sensi, di governare i nostri appetiti, di non essere schiavi del nostro ventre, schiavi del nostro cervello, schiavi dei nostri occhi, delle nostre orecchie, decidere noi che cosa va mangiato, cosa no. Questi santi, benedetti no, che ci fanno padroni della nostra vita. È assolutamente imprescindibile che uno entri in delle negazioni, in dei limiti. Si dice che la libertà è il principio di autodeterminazione, cioè è il tipo di attitudine per cui io mi autodetermino, io mi so dire di no. Se io non mi so dire di no, non sono libero, sono uno schiavo. Basta mettere una esca di piacere che vengono tutti quanti. Qui si cattura tanta preda oggi. Oggi il maligno cattura tanta preda con 4 soldi di piacevolezza. E le persone perdono il cuore per 2 spiccioli. C'è un'immagine nell'Antico Testamento che è l'immagine dell'eletto che perde la sua lezione. Si chiama Esaù, il primo figlio di Isacco. Il nipote di Abramo. Questo uomo deve essere eletto e perderà l'elezione per un piatto di lenticchie, per una pietanza, perché un giorno avrà fame e cederà a suo fratello Giacobbe, che nome è molto più conosciuto anche perché avrà un secondo nome che si chiama Israele, sarà l'uomo più nominato nella scrittura. E quel giorno in cui Esaù prende questo piatto di lenticchie si è riempito la pancia, ma ha perso il suo futuro. Invece Giacobbe quel giorno ha digiunato, ma ha avuto un futuro di gloria. Ancora adesso noi sappiamo di lui. Mentre di Esaù, se non l'avessi citato in questa mia spiegazione del Vangelo, forse tanti ascoltatori non saprebbero nemmeno chi è. Allora, il problema è: il figlio dell'uomo sta arrivando, c'è un futuro davanti a noi, c'è un destino, c'è qualcosa di grande e noi dobbiamo incominciare a governare la nostra vita. C'è una cosa fondamentale in tutte le direzioni spirituali, prima o poi si affronta questo tema, e in tutte le evoluzioni della vita spirituale si affronta il tema dell'ordine. Bisogna mettere ordine nella propria vita, bisogna essere sobri, bisogna essere padroni di se stessi, bisogna essere liberi, autodeterminati, cioè sono io che dico quando inizia e quando finisce una cosa, e non che la cosa mi comanda, mi aggancia e io devo andare preso da questa esca all'amo di qualcun altro. C'è un termine qui con cui termina questo Vangelo che dice: vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. C'è chi vive davanti al Figlio dell'uomo e c'è chi viene incastrato dalle cose. Ciò che accade lo incastra. Bisogna saper sfuggire. C'è qualche cosa che bisogna conoscere di sé. Abbiamo, ognuno di noi ha una porta di entrata per la propria dissipazione. Dobbiamo iniziare a conoscere queste cose, sapere quali sono i miei luoghi di ubriachezza, quali sono i miei luoghi in cui mi disperdo, i luoghi in cui mi metto ansioso a pensare solamente alla mia vita, al mio benessere, e mi perdo. È così che si distruggono amicizie, luoghi lavorativi, matrimoni, paternità, figliolanze, missioni, intontiti da cose piccole, perché schiavi e non liberi. Questo termine, vegliate, è un termine molto bello che indica la condizione di una persona che stia in un campo attento a quello che succede, la condizione di un pastore che difende le proprie pecore. Noi abbiamo tutti da vegliare sulla bellezza della nostra vita.
Grazie a Don Fabio Rosini, che ritroveremo martedì prossimo con il commento al Vangelo domenicale, ma anche ogni mercoledì alle 7. Domani mattina in particolare potrete seguire il 4º incontro del ciclo di catechesi sul rito del battesimo, dedicato alla benedizione dell'acqua. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.